soltanto per essere più freddi, più piccoli. Dato la testa che è stata tutta lì, cos'era
i tasti, i loro nomi, ho paura di dimenticare. Continuamente pensavo a quello lì, quella là, è vero, e però loro mi hanno molto preso per mano appunto per quello che si stava preparando per loro. Una crescita del mistero dell'amore nella loro vita. E questo dà una grande consolazione e una grande speranza. Forse ricordate un po' quelli che sono andati a messa anche domenica scorsa, di quella donna della parabola, nella quale lui vede Gesù, tutti i suoi amici che giorno e notte gridano davanti a lui, perché hanno bisogno. Quindi sì, la preghiera che cos'è? Non è una maniera per diventare belli e buoni. E non è neanche un modo, come pensano altre fedi religiose, per volare verso Dio. È per dirgli: vieni qui, vieni presto. E glielo gridiamo questo sia perché siamo messi davanti a cose troppo belle per noi e non sappiamo se siamo in grado di riceverle, di custodirle. Allora diciamo, vieni a darci una mano. Oppure quando ci troviamo davanti alla prova della vita, alla stretta del cammino, all'angoscia della solitudine e della paura, e allora abbiamo l'impressione di non farcela. La parabola di oggi è seguito proprio dritto dritto della parabola di quella donna che grida giorno e notte. E oggi invece sono questi due che vanno a pregare nel Tempio, però è tutta la parola che abbiamo ascoltato, è tutta piena di gente, perché vuol dirci lui che il Signore una mano la vuol proprio dare a tutti. E quindi il testo dell'Antico Testamento che abbiamo ascoltato è per dire che prima di tutto la vuol dare a chi è più in fatica, in difficoltà. Ai piccoli, ai poveri, ai malati, a quelli che hanno perso il grande amore della loro vita, a quelli che hanno ricevuto un brutto esame dall'ospedale, a quelli che fanno fatica a tenere la concordia intorno alla tavola di famiglia. Comincia da lì, insomma, si capisce, no? Ha più bisogno. E poi però, piano piano, tutti. Finché addirittura il testo della lettera a Timoteo dice da parte di San Paolo che lui sta finendo il suo viaggio, è vero, è campato già qualche annetto, il suo mestiere l'ha fatto, le cose sono andate bene, e poi fa un ricordo. Dice: a un certo punto, sapete cosa mi è successo? Che tutti mi hanno mollato e sono rimasto solo. Era un momento difficilissimo, portato a Roma, sbattuto in galera. Ok, hanno preso tutti la loro vela e dice: però il Signore mi è stato vicino e quindi le cose sono andate poi bene, perché non sono rimasto solo. Ecco, non rimanere da soli, non rimanere da soli. Fin dal principio questo è stato il grande problema di Dio: non bisogna che siano soli. Vi ricordate, no? Quando ha fatto quella prima statuina di terra, quella volta che ha lavorato di fantasia, ci facciamo una creatura un po' strana, e ha fatto noi. Fa questa statuina di terra, poi gli soffia dentro la sua vita, poi dopo un po' si accorge che è mica contento questo qui. Ecumena, ti ho dato dentro me stesso, insomma sei il primo di tutti, beh com'è. E poi gli viene in mente qual è il problema, no? Allora su quell'ometto Adamo fa scendere un sonno, da lui trae la donna e gliela regala. E quando lui si risveglia, allora sì, trova veramente se stesso, perché Dio non lo ha lasciato solo, l'ha strappato dalla solitudine. La donna, sapete, è proprio il simbolo della comunione d'amore. È il simbolo della inimicizia verso la solitudine. Sono sempre più convinto che il compito del femminile nella chiesa, nel mondo, in famiglia, nella scuola, all'ospedale, moltissimo vedo questo all'ospedale, è il compito di gettare ponti di comunione, ponti di pace. Mi sono insopportabili le donne patriottiche, non le posso sopportare. Anche quelle che tengo troppo per una squadra alla fine mi stufano, che frega dell'Inter, ma lascia perdere, no? Perché avverto, e sono sicuro di questo, che il femminile vuol dire sempre comunione, sempre. Molte volte una comunione pagata carissima, ma il non arrendersi alla frantumazione della comunione, del vincolo, dell'amicizia, della strada insieme. Perché questo è il mistero di Dio, eh? Mistero di Dio. E quando ci si alza la mattina non si dice nel nome di Dio, ma si dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E sono là tutti insieme da sempre che si vogliono bene. Tanto che tutti e tre insieme hanno un nome, si chiamano amore. E San Giovanni dice nella sua lettera, Dio, come si chiama Dio? Dio è amore, è comunione d'amore, è inimicizia per la solitudine. E quindi le scritture di oggi arrivano fino a quei due ometti che salgono a pregare al Tempio. Uno è un Pierino, tutto a posto, bravissimo, il fariseo. L'altro è uno sciagurato, pieno di quattrini fino alle orecchie, ma ha fregato questo, ha fregato quello, disgraziato proprio. Che la fede di quei tempi sembra proprio un nemico, uno che lavora per l'oppressore straniero, un cavasangue dalla gente, insomma, tremendo. C'è anche lui. E descrive la preghiera dei due. Però lì c'è uno scherzo. E il Pierino, siccome è troppo Pierino, è ridicolo, e la parabola lo prende in giro, eh? Perché questo qui è lì tutto che si pavoneggia e dice ti ringrazio Signore che sono bravo. Allora se sei bravo mica è Gesù di niente, no? E non faccio questo e non faccio quello là e non sono come quello sciagurato là in fondo, faccio i digiuni, faccio tutte le regole, che bravo che sono. Dice ma allora per cosa lo ringrazi? Perché preghiera è quella lì? È autopavoneggiamento, è vero? A dire siamo bravi, è entrare dentro in quei pensieri sbagliati che un pochino qualcuno almeno abbiamo preso su nel catechismo di una volta, per cui abbiamo l'impressione che in paradiso ci vadano quelli bravi, e noi? E noi come facciamo allora? E che invece in paradiso non ci vanno quelli bravi, ci vanno quelli che sono amati da lui, e il bello è che lui vuol bene a tutti. Oddio, ma sta a vedere che siamo tutti in paradiso dopo me alla fine. Io credo di sì. Io credo proprio di sì. Ma diceva anche quella cattivissimo, che ne ha fatto più di Bertoldo. Sì, ma oh, il buon Dio gli vuol bene. Allora, vi ricordate che ogni tanto questo voler bene di Dio rompe le scatole proprio. Perché? Perché insomma, uno è andato via di casa, si è portato via il patrimonio, ha speso tutto con le ragazze poco serie, torna a casa, gli fa una festa. Ma che cos'è sta storia? Ma io in sta casa qui non ci vedo. Fatta così. Se uno vuol star qua, bisogna che accetti che anche il mascalzone è il suo vicino, gli devi dare anche l'abbraccio di pace. Perché sono tutti i suoi figli. Perché sono tutti i suoi figli. E Dio non è un tribunale. Ma Dio è un grande amore. E tra l'altro tutti quelli che siete qui, spero che ci sia anche qualcuno che non ha la fede, così è più chiaro ancora, sa benissimo che è qui solo perché infinita gente, fin dal principio, si è chinato su di lui, l'ha guardato con affetto, con compassione, come questo qui, come guarda il suo bambino, no? E quindi fin dal primo momento tutta la nostra vita è stata sotto sguardo di affetto, di pazienza, di compassione, di gioia, di comunione con le nostre tristezze quando succedeva. E quindi siamo cresciuti così, perché siamo stati amati. Tant'è che chi non è stato amato fa più fatica a vivere. Provate a incontrarvi con un povero povero, povero magari non solo per il portafoglio, ma povero perché nessuno l'ha mai guardato in ghigna. Io conosco una persona che è mio carissimo amico, quasi un figlio. Oh, quello lì è nato, l'ha messo in un istituto, basta, non ha più visto niente. Per fortuna lì qualcuno evidentemente gli ha anche voluto bene. Però pensate che roba. È uno che non è amato, è a secco, capite? È a secco. Perché tutto l'amore che noi possiamo in qualche modo attribuire, consegnare, offrire, regalare, anche con gusto, è, come ci diciamo sempre, piccola parte del grande patrimonio che abbiamo avuto. Esperienza che non è fede o non fede, no? Grazie a Dio, proprio no. E noi che un po' il Signore lo conosciamo, ci congratuliamo con Lui perché anche va fuori di chiesa, è vero? Perché se stesse solo questi qua, siamo quattro gatti, invece non la nomi, che va bene. Tutto il quartiere amatissimo, qui questo quartiere super amato da Dio. E anche voi conoscete tanta gente amata da Dio. E quindi vedete questa regola assoluta dell'amore di Dio. E quindi quello che non va bene allora è la solitudine. E in modo particolare il Vangelo di oggi è preoccupato per quello che si mette da solo, lui si mette da solo. Sapete gli anglo-americani, no? Il self-made man, mi sono fatto tutto da solo, con la mia testa, le mie forze, i miei sacrifici, i miei furterelli, è vero? Ma santo Dio, che fatica, e che poi non è poi neanche vero, perché anche lui, se non ci fosse stata quella zia lì, è vero, che in quel momento lì gli davano consolazione, sarebbe neanche lui self-made. E poi che brutto, no? Che brutto. Come è stato brutto quando anche noi abbiamo detto, no, ma allora adesso la strada me la faccio io. Ah, ma adesso ci penso io. Che brutto che è stato. Che gran stupidata. Mi ricordo quando 300 anni fa all'università a Milano, l'altra sera sono dovuto dare delle chiacchiere a Milano, prima siamo andati a vedere una mostra lì vicino al Duomo, e mi sono ricordato di certi cortei dove parteciparono anche delle mie compagne di scuola, dell'università. E avevano dei cartelli, una mia compagna, soprattutto me la ricordo ancora, adesso sarà una graziosissima vecchietta, allora era una bella donna, una bella ragazza, e si girava con un cartello per Piazza del Duomo a Milano, su cui c'era scritto, io sono mia. Ma che disgrazia, è vero, e cosa ti fai le cadenze? È vero, io sono mia, no. La vera vita è quella che è segnata dalla nuzialità e dalla figliolanza, questa è la vera vita, e questo è il bello della vita. E vedete la parabola, che è ironica, dice che poi ha finito le loro preghiere, quello là si è andato tutto spocchioso, l'altro è stato là in fondo e ha detto, oh, abbi compassione di me perché sono disgraziato io, La parabola conclude commentando e dicendo che quello sciagurato è andato a casa sotto braccio del Padre Eterno e l'altro ci è andato da solo, che aveva bisogno di nessuno, ma è andato da solo. E questa è la fregatura. Invece, vedete, il Signore continua a stabilire relazioni fra di noi. Pensate anche alla storia di questi tre friguelli, no? Due di loro si sono conosciuti, si sono voluti bene, hanno messo su vita insieme, poi a un certo punto hanno fatto anche sto bambino, e poi oggi sono qui, che roba, eh? com'è la strada dell'amore. Non c'è, c'è un'esagerazione, no? Noi preti esageriamo un po'. Questo è permesso, questo è proibito, questo è. Invece le cose bisogna guardarle un po' più nella trafila della storia. Nella trafila della storia. È successo questo, ma poi è successo anche questo, ma poi è successo anche questo, è vero? E noi siamo condotti in questa storia e il Signore vuole condurci di affetto in affetto. Bisogna stare attenti a non perdere l'occasione. Bisogna stare attenti e quindi bisogna continuamente dire: oh, ho bisogno, anche fra di noi bisogna dirlo di più, imparare di più. Mi fai un piacere, E ai bambini si insegna sempre a dire di per favore, di per piacere, un po' di grazie. Ma è bellissimo, è giusto, non è solo un dato dell'educazione borghese, è proprio imparare che si chiede e si ringrazia. L'importante è che anche noi adulti gli diamo l'esempio, E quindi anche a loro chiediamo per piacere e poi diciamo grazie. E che la nostra vita passi continuamente dal chiedere un piacere al ringraziare. E col buon Dio, nelle cose importanti, e anche fra di noi, con affetto, con cordialità, con semplicità. Non c'è nessun male star male, non c'è nessun male aver bisogno. Non c'è nessun disonore, è vero dire, guarda, non riesco mica a fare le scale, se non mi dai la mano non ce la faccio. È bellissimo, è bellissimo sperimentare che c'è sempre qualcuno che ci lava i piedi e c'è qualcuno a cui noi possiamo lavare i piedi. Vi ricordate? Quella sera lì, lui, è vero, ha lavato i piedi e poi ha detto, adesso fate, mi raccomando. L'uno per l'altro, l'uno per l'altro. E questo ci aiuta a fare una scoperta bellissima, e cioè che non ci sono al mondo quelli che danno e quelli che ricevono, ma che tutti ricevono e danno. Così scopriamo delle fonti meravigliose dove non ci se ne aspetterebbe. E qualcuno scopre che anche noi, così poveretti come siamo, però forse uno sguardo, una parola, una carezza, anche noi possiamo darla, anche noi. È l'ipotesi quindi di un mondo di poveri che sono però tutti ricchi perché ricevono tanti regali e quindi desiderano questa mattina restituire ad altri ancora quello che hanno ricevuto. Ne ho anche in più di quel che mi serve. Sono contento che spezziamo il pane insieme. Se hanno preparato qui sull'altare poco pane, c'è qualcuno che desidera oggi ricevere questo pane, lo riceva. Dice, se non ce ne abbasta, spezziamo di più. Spezziamo di più in maniera che ognuno possa essere felicemente partecipe di questa mensa che il buon Dio ha preparato per tutti.